Pinocchio corre pericolo di essere fritto in padella come un pesce. Durante quella corsa disperata vi fu un momento terribile, un momento in cui Pinocchio si credé perduto, perché bisogna sapere che Alidoro, era questo il nome del can mastino, a furia di correre e correre l'aveva quasi raggiunto. Basti dire che il burattino sentiva dietro di sé, alla distanza d'un palmo, l'ansare affannoso di quella bestiaccia e ne sentiva perfino la vampa calda delle fiatate. Per buona fortuna la spiaggia era oramai vicina e il mare si vedeva lì a pochi passi. Appena fu sulla spiaggia, il burattino spiccò un bellissimo salto come avrebbe potuto fare un ranocchio e andò a cascare in mezzo all'acqua. Alidoro invece voleva fermarsi, ma trasportato dall'impeto della corsa, entrò nell'acqua anche lui. E quel disgraziato non sapeva nuotare, per cui cominciò subito ad annaspare con le zampe per reggersi a galla, ma più annaspava e più andava col capo sott'acqua. Quando tornò a rimettere il capo fuori, il povero cane aveva gli occhi impauriti e stralunati e, abbaiando, gridava: "Affogo! Affogo!" "Crepa!" gli rispose Pinocchio da lontano, il quale si vedeva oramai sicuro da ogni pericolo. "Aiutami, Pinocchio mio! Salvami dalla morte!" A quelle grida strazianti, il burattino, che in fondo aveva un cuore eccellente, si mosse a compassione e, voltosi al cane, gli disse: "Ma se io ti aiuto a salvarti, mi prometti di non darmi più noia e di non corrermi dietro?" te lo prometto, spicciati per carità, perché se indugi un altro mezzo minuto, son bell'e morto." Pinocchio esitò un poco, ma poi, ricordandosi che il suo babbo gli aveva detto tante volte che a fare una buona azione non ci si scapita mai, andò nuotando a raggiungere Alidoro e, presolo per la coda con tutte e due le mani, lo portò sano e salvo sulla rena asciutta del Lido. Il povero cane non si reggeva più in piedi, aveva bevuto senza volerlo tant'acqua salata che era gonfiato come un pallone. Peraltro il burattino, non volendo fare affidarsi troppo, stimò cosa prudente di gettarsi nuovamente in mare e, allontanandosi dalla spiaggia, gridò all'amico salvato: "Addio, Alidoro, fai buon viaggio e tanti saluti a casa." "Addio, Pinocchio," rispose il cane, "mille grazie d'avermi liberato dalla morte. Tu m'hai fatto un gran servizio e in questo mondo quel che è fatto è reso. Se capita l'occasione, ci riparleremo." Pinocchio seguitò a nuotare, tenendosi sempre vicino alla terra. Finalmente gli parve d'essere giunto in un luogo sicuro e, dando un'occhiata alla spiaggia, vide sugli scogli una specie di grotta dalla quale usciva un lunghissimo pennacchio di fumo. "In quella grotta," disse allora fra sé, "ci deve essere del fuoco. Tanto meglio, anderò a rasciugarmi e a riscaldarmi, e poi sarà quel che sarà." Presa questa risoluzione, si avvicinò alla scogliera, ma quando fu lì per arrampicarsi, sentì qualche cosa sotto l'acqua che saliva, saliva, saliva e lo portava per aria. Tentò subito di fuggire, ma oramai era tardi perché, con sua grandissima maraviglia, si trovò rinchiuso dentro a una grossa rete in mezzo a un brulichio di pesci d'ogni forma e grandezza che scodinzolavano e si dibattevano come tant'anime disperate. E nel tempo stesso vide uscire dalla grotta un pescatore così brutto, ma tanto brutto, che pareva un mostro marino. Invece di capelli aveva sulla testa un cespuglio foltissimo d'erba verde. Verde era la pelle del suo corpo, verdi gli occhi, verde la barba lunghissima che gli scendeva fin quaggiù. Pareva un grosso ramarro ritto sui piedi di dietro. Quando il pescatore ebbe tirata fuori la rete dal mare, gridò tutto contento: "Provvidenza benedetta, anch'io oggi potrò fare una bella scorpacciata di pesce." "Meno male che io non sono un pesce," disse Pinocchio dentro di sé, ripigliando un po' di coraggio. La rete piena di pesci fu portata dentro la grotta, una grotta buia o affumicata, in mezzo alla quale friggeva una gran padella d'olio che mandava un odorino di moccolaia ad ammozzare il respiro. "Ora vediamo un po' che pesci abbiamo presi," disse il pescatore verde, e, ficcando nella rete una manona così spropositata che pareva una pala da fornai, tirò fuori una manciata di triglie. "Buone queste triglie," disse, guardandole e annusandole con compiacenza, e, dopo averle annusate, le scaraventò in una conca senz'acqua. Poi ripeté più volte la solita operazione e via via che cavava fuori gli altri pesci sentiva venirsi l'acquolina in bocca e gongolando diceva: "Buoni questi naselli! Squisiti questi muggini! Deliziose queste sogliole! Prelibati questi ragnotti! Oh, carine queste acciughe col capo!" Come potete immaginarvelo, i naselli, i muggini, le sogliole, i ragnotti e le acciughe andarono tutti alla rinfusa nella conca a tener compagnia alle triglie. L'ultimo che restò nella rete fu Pinocchio. Appena il pescatore l'ebbe cavato fuori, sgranò dalla meraviglia i suoi occhioni verdi, gridando quasi impaurito: "Che razza di pesce è questo? Dei pesci fatti a questo modo non mi ricordo di averne mangiati mai." E tornò a guardarlo attentamente e, dopo averlo guardato ben bene per ogni verso, finì col dire: "Ho capito, deve essere un granchio di mare." Allora Pinocchio, mortificato di sentirsi scambiare per un granchio, disse con accento risentito: "Ma che granchio e non granchio! Guardi come lei mi tratta, io per sua regola sono un burattino." "Un burattino," replicò il pescatore. "Dico la verità, il pesce burattino è per me un pesce nuovo, meglio così ti mangerò più volentieri." "Mangiarmi? Ma la vuol capire che io non sono un pesce? O non sente che parlo e ragiono come lei?" "È verissimo," soggiunse il pescatore. "Siccome vedo che sei un pesce e hai la fortuna di parlare e di ragionare come me, così voglio usarti anch'io i dovuti riguardi. E questi riguardi sarebbero, in segno di amicizia e di stima particolare, lascerò a te la scelta del come vuoi essere cucinato. Desideri essere fritto in padella oppure preferisci di essere cotto nel tegame con la salsa di pomidoro?" "A dir la verità," rispose Pinocchio, "se io debbo scegliere, preferisco piuttosto di essere lasciato libero per potermene tornare a casa mia." "Tu scherzi? Ti pare che io voglia perdere l'occasione di assaggiare un pesce così raro? Non capita mica tutti i giorni un pesce burattino in questi mari. Lascia fare a me, ti friggerò in padella assieme a tutti gli altri pesci e te ne troverai contento. L'essere fritto in compagnia è sempre una consolazione." L'infelice Pinocchio a quest'antifona cominciò a piangere, a strillare, a raccomandarsi e, piangendo, diceva: "Quanto era meglio che fossi andata a scuola! Ho voluto dar retta ai compagni e ora la pago!" E perché si divincolava come un'anguilla e faceva sforzi incredibili per sgusciare dalle grinfie del pescatore verde, questi prese una bella buccia di giunco e, dopo averlo legato per le mani e per i piedi come un salame, lo gettò in fondo alla conca con gli altri. Poi, tirato fuori un vassoiaccio di legno pieno di farina, si dette a infarinare tutti quei pesci e, man mano che li aveva infarinati, li buttava a friggere dentro la padella. I primi a ballare nell'olio bollente furono i poveri naselli, poi toccò ai ragnotti, poi ai muggini, poi alle sogliole e alle acciughe, e poi venne la volta di Pinocchio, il quale, a vedersi così vicino alla morte, e che brutta morte, fu preso da tanto tremito e da tanto spavento che non aveva più né voce né fiato per raccomandarsi. Il povero figliuolo si raccomandava con gli occhi, ma il pescatore verde, senza badarlo neppure, lo avvoltolò 5 o 6 volte nella farina, infarinandolo così bene dal capo ai piedi che pareva diventato un burattino di gesso. Poi lo prese per il capo e... Ritorna a casa dalla fata, la quale gli promette che il giorno dopo non sarà più un burattino, ma diventerà un ragazzo. Gran colazione di caffè e latte per festeggiare questo grande avvenimento. Mentre il pescatore era proprio sul punto di buttar Pinocchio nella padella, entrò nella grotta un grosso cane, condotto là dall'odore acutissimo e ghiotto della frittura. "Passa via!" gli gridò il pescatore, minacciandolo e tenendo sempre in mano il burattino infarinato. Ma il povero cane aveva una fame per quattro e, mugolando e dimenando la coda, pareva che dicesse: "Dammi un boccone di frittura e ti lascio in pace." "Passa via, ti dico!" gli ripeté il pescatore e allungò la gamba per tirargli una pedata. Allora il cane, che quando aveva fame davvero non era avvezzo a lasciarsi posar mosche sul naso, si rivoltò ringhioso al pescatore mostrandogli le sue terribili zanne. In quel mentre si udì nella grotta una vocina fioca fioca che disse: «Salvami, Alidoro, se non mi salvi son fritto!» Il cane riconobbe subito la voce di Pinocchio e si accorse con sua grandissima maraviglia che la vocina era uscita da quel fagotto infarinato che il pescatore teneva in mano. Allora che cosa fa? Spicca un gran lancio da terra, abbocca quel fagotto infarinato e tenendolo leggermente coi denti esce correndo dalla grotta e via come un baleno. Il pescatore, arrabbiatissimo di vedersi strappar di mano un pesce che egli avrebbe mangiato tanto volentieri, si provò a rincorrere il cane, ma fatti pochi passi gli venne un nodo di tosse e dové tornarsene indietro. Intanto Alidoro, ritrovata che ebbe la viottola che conduceva al paese, si fermò e posò delicatamente in terra l'amico Pinocchio. «Quanto ti debbo ringraziare!» disse il burattino. «Non c'è bisogno!» replicò il cane. «Tu salvasti me e quel che è fatto è reso. Si sa, in questo mondo bisogna tutti aiutarsi l'uno con l'altro. Ma come mai sei capitato in quella grotta? Ero sempre qui disteso sulla spiaggia, più morto che vivo, quando il vento mi ha portato da lontano un odorino di frittura. Quell'odorino mi ha stuzzicato l'appetito e io gli sono andato dietro se arrivavo un minuto più tardi. Non me lo dire!» urlò Pinocchio che tremava ancora dalla paura. «Non me lo dire! Se tu arrivavi un minuto più tardi a quest'ora io ero bello e fritto, mangiato e digerito. Brrr, mi vengono i brividi soltanto a pensarci!» Alidoro, ridendo, stese la zampa destra verso il burattino, il quale gliela strinse forte forte in segno di grande amicizia, e dopo si lasciarono. Il cane riprese la strada di casa e Pinocchio, rimasto solo, andò a una capanna lì poco distante e domandò a un vecchietto che stava sulla porta a scaldarsi al sole: «Dite, galantuomo, sapete nulla di un povero ragazzo ferito nel capo e che si chiamava Eugenio?» «Il ragazzo è stato portato da alcuni pescatori in questa capanna e ora...» «Ora sarà morto!» interruppe Pinocchio con gran dolore. «No, ora è vivo ed è già tornato a casa sua.» «Davvero? Davvero?» gridò il burattino saltando dall'allegrezza. «Dunque la ferita non era grave, ma poteva riuscire gravissima e anche mortale», rispose il vecchietto, «perché gli tirarono nel capo un grosso libro rilegato in cartone.» «E chi glielo tirò?» «Un suo compagno di scuola, un certo Pinocchio.» «E chi è questo Pinocchio?» domandò il burattino facendolo gnorri. «Dicono che sia un ragazzaccio, un vagabondo, un vero rompicollo.» «Calunnie, tutte calunnie. Lo conosci tu questo Pinocchio?» «Di vista», rispose il burattino. «E tu che concetto ne hai?» gli chiese il vecchietto. «A me mi pare un gran buon figliuolo, pieno di voglia di studiare, ubbidiente, affezionato al suo babbo e alla sua famiglia.» Mentre il burattino sfilava a faccia fresca tutte queste bugie, si toccò il naso e si accorse che il naso gli era allungato più di un palmo. Allora, tutto impaurito, cominciò a gridare: «Non date retta, galantuomo, a tutto il bene che ve ne ho detto, perché conosco benissimo Pinocchio e posso assicurarvi anch'io che è davvero un ragazzaccio, un disubbidiente e uno svogliato, che invece di andare a scuola va coi compagni a fare lo sbarazzino.» Appena ebbe pronunziate queste parole, il suo naso raccorcì e tornò della grandezza naturale come era prima. «E perché sei tutto bianco a codesto modo?» gli domandò un tratto il vecchietto. «Vi dirò, senza avvedermene, mi sono strofinato a un muro che era imbiancato di fresco», rispose il burattino, vergognandosi a confessare che lo avevano infarinato come un pesce per poi friggerlo in padella. «O della tua giacchetta, dei tuoi calzoncini e del tuo berretto, che cosa ne hai fatto?» «Ho incontrato i ladri e mi hanno spogliato. Dite, buon vecchio, non avreste per caso da darmi un po' di vestituccio, tanto perché io possa ritornare a casa?» «Ragazzo mio, in quanto a vestiti, io non ho che un piccolo sacchetto dove ci tengo i lupini. Se lo vuoi, piglialo. Eccolo là.» E Pinocchio non se lo fece dire due volte, prese subito il sacchetto dei lupini che era vuoto e, dopo averci fatto con le forbici una piccola buca nel fondo e due buche dalle parti, se lo infilò a uso camicia. E vestito leggerino a quel modo, si avviò verso il paese, ma lungo la strada non si sentiva punto tranquillo, tant'è vero che faceva un passo avanti e uno indietro, e discorrendo da sé solo andava dicendo: Come farò a presentarmi alla mia buona fatina? Che dirà quando mi vedrà? Vorrà perdonarmi questa seconda birichinata? Scommetto che non me la perdona. Oh, non me la perdona di certo. E mi sta il dovere perché io sono un monello che prometto sempre di correggermi e non mantengo mai. Arrivò al paese, che era già notte buia, e perché faceva tempaccio e l'acqua veniva giù a catinelle, andò diritto diritto alla casa della fata, con l'animo risoluto di bussare alla porta e di farsi aprire. Ma quando fu lì, sentì mancarsi il coraggio e invece di bussare si allontanò, correndo una ventina di passi. Poi tornò una seconda volta alla porta e non concluse nulla. Poi si avvicinò una terza volta e nulla. La quarta volta prese, tremando il battente di ferro in mano, e bussò un piccolo colpettino. Aspetta, aspetta, finalmente dopo mezz'ora si aprì una finestra dell'ultimo piano. La casa era di quattro piani, e Pinocchio vide affacciarsi una grossa lumaca che aveva un lumicino acceso sul capo, la quale disse: Chi è a quest'ora? La fata è in casa, domandò il burattino. La fata dorme e non vuole essere svegliata, ma tu chi sei? Sono io. Chi io? Pinocchio. Chi Pinocchio? Il burattino, quello che sta in casa con la fata. Ah, ho capito, disse la lumaca. Aspettami costì che ora scendo giù e ti apro subito. Spicciatevi per carità, perché io muoio dal freddo. Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta. Intanto passò un'ora, ne passarono due e la porta non si apriva, per cui Pinocchio, che tremava dal freddo, dalla paura e dall'acqua che aveva addosso, si fece cuore e bussò una seconda volta e bussò più forte. A quel secondo colpo si aprì una finestra del piano di sotto e si affacciò la solita lumaca. Lumachina bella, gridò Pinocchio della strada. Sono 2 ore che aspetto e 2 ore a questa serataccia diventano più lunghe di 2 anni. Spicciatevi per carità. Ragazzo mio, gli rispose dalla finestra quella bestiola, tutta pace e tutta flemma. Ragazzo mio, io sono una lumaca e le lumache non hanno mai fretta. E la finestra si richiuse. Di lì a poco suonò la mezzanotte, poi il tocco, poi le 2 dopo mezzanotte e la porta era sempre chiusa. Allora Pinocchio, perduta la pazienza, afferrò con rabbia il battente della porta per bussare un colpo da far rintronare tutto il casamento, ma il battente, che era di ferro, diventò a un tratto un'anguilla viva che, sgusciandogli dalle mani, sparì nel rigagnolo d'acqua in mezzo alla strada. Ah, sì, gridò Pinocchio sempre più accecato dalla collera. Se il battente è sparito, io seguiterò a bussare a furia di calci. E tiratosi un poco indietro, lasciò andare una solennissima pedata nell'uscio della casa. Il colpo fu così forte che il piede penetrò nel legno fino a mezzo, e quando il burattino si provò a ricavarlo fuori, fu tutta fatica inutile perché il piede c'era rimasto conficcato dentro come un chiodo ribadito. Figuratevi il povero Pinocchio, dové passare tutto il resto della notte con un piede in terra e con quell'altro per aria. La mattina, sul far del giorno, finalmente la porta si aprì. Quella brava bestiola della lumaca, a scendere dal quarto piano fino all'uscio di casa, ci aveva messo solamente 9 ore. Bisogna proprio dire che avesse fatto una sudata. Che cosa fate con codesti piedi conficcati nell'uscio? Domandò ridendo al burattino. È stata una disgrazia, vedete un po', lumachina bella, se vi riesce di liberarmi da questo supplizio. Ragazzo mio, costì ci vuole un legnaiolo e io non ho mai fatto la legnaiola. Pregate la fata da parte mia. La fata dorme e non vuole essere svegliata. Ma che cosa volete che io faccia inchiodato tutto il giorno a questa porta? Divertiti a contare le formicole che passano per la strada. Portatemi almeno qualche cosa da mangiare perché mi sento rifinito. Subito, disse la lumaca. Difatti, dopo 3 ore e mezzo, Pinocchio la vide tornare con un vassoio d'argento in capo. Nel vassoio c'era un pane, un pollastro arrosto e 4 albicocche mature. Ecco la colazione che vi manda la fata, disse la lumaca. Alla vista di quella grazia di Dio, il burattino sentì consolarsi tutto. Ma quale fu il suo disinganno quando, incominciando a mangiare, si dové accorgere che il pane era di gesso e il pollastro di cartone e le quattro albicocche di alabastro colorite al naturale. Voleva piangere, voleva darsi alla disperazione, voleva buttar via il vassoio e quel che c'era dentro, ma invece, o fosse il gran dolore o la gran languidezza di stomaco, fatto sta che cadde svenuto. Quando si riebbe, si trovò disteso sopra un sofà e la fata era accanto a lui. Anche per questa volta ti perdono, gli disse la fata, ma guai a te se me ne fai un'altra delle tue. Pinocchio promise e giurò che avrebbe studiato e che si sarebbe condotto sempre bene e mantenne la parola per tutto il resto dell'anno. Difatti, agli esami delle vacanze, ebbe l'onore di essere il più bravo della scuola. E i suoi portamenti, in generale, furono giudicati così lodevoli e soddisfacenti che la fata, tutta contenta, gli disse: Domani finalmente il tuo desiderio sarà appagato. Cioè, domani finirai di essere un burattino di legno e diventerai un ragazzo per bene. Chi non ha veduto la gioia di Pinocchio a questa notizia tanto sospirata non potrà mai figurarsela. Tutti i suoi amici e compagni di scuola dovevano essere invitati per il giorno dopo a una gran colazione in casa della fata, per festeggiare insieme il grande avvenimento. E la fata aveva fatto preparare 200 tazze di caffè e latte e 400 panini imburrati di sotto e di sopra. Quella giornata prometteva d'essere molto bella e molto allegra, ma, disgraziatamente, nella vita dei burattini, c'è sempre un ma che sciupa ogni cosa. Pinocchio, invece di diventare un ragazzo, parte di nascosto col suo amico Lucignolo per il paese dei balocchi. Com'è naturale, Pinocchio chiese subito alla fata il permesso di andare in giro per la città a fare gli inviti, e la fata gli disse: Vai pure a invitare i tuoi compagni per la colazione di domani, ma ricordati di tornare a casa prima che faccia notte. Hai capito? Fra un'ora prometto d'esser bel ritornato, replicò il burattino. Bada, Pinocchio. I ragazzi fanno presto a promettere, ma il più delle volte fanno tardi a mantenere. Ma io non sono come gli altri. Io quando dico una cosa la mantengo. Vedremo. Caso poi tu disubbidissi, tanto peggio per te. Perché? Perché i ragazzi che non danno retta ai consigli di chi ne sa più di loro vanno sempre incontro a qualche disgrazia. E io l'ho provato, disse Pinocchio, ma ora non ci ricasco più. Vedremo se dici il vero. Senza aggiungere altre parole, il burattino salutò la sua buona fata, che era per lui una specie di mamma, e cantando e ballando uscì fuori dalla porta di casa. In poco più di un'ora tutti i suoi amici furono invitati. Alcuni accettarono subito e di gran cuore, altri da principio si fecero un po' pregare, ma quando seppero che i panini da inzuppare nel caffè e il latte sarebbero stati imburrati anche dalla parte di fuori, finirono tutti col dire: Verremo anche noi per farti piacere. Ora bisogna sapere che Pinocchio, fra i suoi amici e compagni di scuola, ne aveva uno prediletto e carissimo, il quale si chiamava di nome Romeo, ma tutti lo chiamavano col soprannome di Lucignolo, per via del suo personalino asciutto, secco e allampanato, tale e quale come il lucignolo nuovo di un lumino da notte. Lucignolo era il ragazzo più svogliato e più birichino di tutta la scuola, ma Pinocchio gli voleva un gran bene. Difatti andò subito a cercarlo a casa per invitarlo alla colazione e non lo trovò. Tornò una seconda volta e Lucignolo non c'era. Tornò una terza volta e fece la strada invano. Dove poterlo ripescare? Cerca di qua, cerca di là, finalmente lo vide nascosto sotto il portico di una casa di contadini. Che cosa fai costì? Gli domandò Pinocchio avvicinandosi. Aspetto la mezzanotte per partire. Dove vai? Lontano, lontano, lontano. E io che son venuto a cercarti a casa 3 volte. Che cosa volevi da me? Non sai il grande avvenimento? Non sai la fortuna che m'è toccata? Quale? Domani finisco di essere un burattino e divento un ragazzo come te e come tutti gli altri. Buon pro ti faccia. Domani, dunque, ti aspetto a colazione a casa mia. Ma se ti dico che parto questa sera, a che ora? Fra poco. E dove vai? Vado ad abitare in un paese che è il più bel paese di questo mondo, una vera cuccagna. E come si chiama? Si chiama il paese dei balocchi. Perché non vieni anche tu? Io? No, davvero. Hai torto, Pinocchio, credilo a me che se non vieni te ne pentirai. Dove vuoi trovare un paese più sano per noi altri ragazzi? Lì non vi sono scuole, lì non vi sono maestri, lì non vi sono libri. In quel paese benedetto non si studia mai. Il giovedì non si fa scuola e ogni settimana è composta da 6 giovedì e di una domenica. Figurati che le vacanze dell'autunno cominciano col 1° di gennaio e finiscono con l'ultimo di dicembre. Ecco un paese come piace veramente a me. Ecco come dovrebbero essere tutti i paesi civili. Ma come si passano le giornate nel paese dei balocchi? Si passano baloccandosi e divertendosi dalla mattina alla sera. La sera poi si va a letto e la mattina dopo si ricomincia da capo. Che te ne pare? Fece Pinocchio e tentennò leggermente il capo, come dire: è una vita che farei volentieri anch'io. Dunque, vuoi partire con me? Sì o no? Risolviti. No, 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 e poi no. Ormai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo per bene e voglio mantenere la promessa. Anzi, siccome vedo che il sole va sotto, così ti lascio subito e scappo via. Dunque, addio e buon viaggio. Dove corri con tanta furia? A casa, la mia buona fata vuole che ritorni prima di notte. Aspetta altri 2 minuti, faccio troppo tardi. 2 minuti soli. E se poi la fata mi grida? Lasciala gridare. Quando avrà gridato ben bene, si cheterà, disse quella birba di Lucignolo. E come fai? Parti solo o in compagnia? Solo. Saremo più di 100 ragazzi. E il viaggio lo fate a piedi? Fra poco passerà di qui il carro che mi deve prendere e condurre fin dentro ai confini di quel fortunatissimo paese. Che cosa pagherei che il carro passasse ora? Perché? Per vedervi partire tutti insieme. Rimani qui un altro poco e ci vedrai. No, no, voglio tornare a casa. Aspetta altri 2 minuti. Ho indugiato anche troppo. La fata starà in pensiero per me. Povera fata, che ha paura forse che ti mangino i pipistrelli? Ma dunque, soggiunse Pinocchio, tu sei veramente sicuro che in quel paese non ci sono punte scuole? Neanche l'ombra. E nemmeno maestri, nemmeno uno. E non c'è mai l'obbligo di studiare? Mai, mai, mai. Che bel paese, disse Pinocchio, sentendo venirsi l'acquolina in bocca. Che bel paese. Io non ci sono stato mai, ma me lo figuro. Perché non ci vieni anche tu? È inutile che tu mi tenti. Oramai ho promesso alla mia buona fata di diventare un ragazzo di giudizio e non voglio mancare alla parola. Dunque, addio e salutami tanto le scuole ginnasiali e anche quelle liceali, se le incontri per strada. Addio, Lucignolo, fai buon viaggio, divertiti e rammentati qualche volta degli amici. Ciò detto, il burattino fece 2 passi in atto di andarsene, ma poi, fermandosi e voltandosi all'amico, gli domandò: ma sei proprio sicuro che in quel paese tutte le settimane siano composte di 6 giovedì e di una domenica? Sicurissimo. Ma lo sai di certo che le vacanze abbiano principio col 1° di gennaio e finiscano con l'ultimo di dicembre? Di certissimo. Che bel paese, ripeté Pinocchio, sputando dalla soverchia consolazione. Poi, fatto un animo risoluto, soggiunse in fretta e furia: dunque, addio davvero e buon viaggio. Addio. Fra quanto partirete? Fra poco. Peccato, se alla partenza mancasse un'ora sola, sarei quasi quasi capace d'aspettare. E la fata? Ormai ho fatto tardi e tornare a casa un'ora prima o un'ora dopo è lo stesso. Povero Pinocchio, e se la fata ti grida? Pazienza, la lascerò gridare. Quando avrà gridato ben bene, si cheterà. Intanto si era già fatta notte e notte buia, quando a un tratto videro muoversi in lontananza un lumicino e sentirono un suono di bubboli e uno squillo di trombetta così piccolino e soffocato che parve il sibilo di una zanzara. Eccolo! Gridò Lucignolo rizzandosi in piedi. Chi è? Domandò sottovoce Pinocchio. È il carro che viene a prendermi. Dunque, vuoi venire sì o no? Ma è proprio vero? Domandò il burattino, che in quel paese i ragazzi non hanno mai l'obbligo di studiare. Mai, mai, mai. Che bel paese, che bel paese, che bel paese. Dopo 5 mesi di cuccagna, Pinocchio con sua gran maraviglia sente spuntarsi un bel paio d'orecchie asinine e diventa un ciuchino con la coda e tutto. Finalmente il carro arrivò e arrivò senza fare il più piccolo rumore perché le sue ruote erano fasciate di stoppa e di cenci. Lo tiravano 12 pariglie di ciuchini, tutti della medesima grandezza ma di diverso pelame. Alcuni erano bigi, altri bianchi, altri brizzolati a uso pepe e sale e altri rigati a grandi strisce gialle e turchine. Ma la cosa più singolare era questa, che quelle 12 pariglie, ossia quei 24 ciuchini, invece di essere ferrati come tutte le altre bestie da tiro da soma avevano in piedi degli stivaletti da uomo di vacchetta bianca e il conduttore del carro, figuratevi un omino più largo che lungo, tenero e untuoso come una palla di burro, con un visino di melarosa, una bocchina che rideva sempre e una vocina sottile e carezzevole come quella di un gatto che si raccomanda al buon cuore della padrona di casa. Tutti i ragazzi, appena lo vedevano, ne restavano innamorati e facevano a gara nel montare sul suo carro per essere condotti da lui in quella vera cuccagna conosciuta nella carta geografica col seducente nome di Paese dei Balocchi. Difatti, il carro era già tutto pieno di ragazzetti fra gli 8 e i 12 anni, ammonticchiati gli uni sugli altri come tante acciughe nella salamoia. Stavano male, stavano pigiati, non potevano quasi respirare, ma nessuno diceva oi, nessuno si lamentava. La consolazione di sapere che fra poche ore sarebbero giunti in un paese dove non c'erano né libri, né scuole, né maestri, li rendeva così contenti e rassegnati che non sentivano né i disagi, né gli strapazzi, né la fame, nella sete né il sonno. Appena che il carro si fu fermato, l'omino si volse al lucignolo e con mille smorfie e mille maniere gli domandò sorridendo: «Dimmi, mio bel ragazzo, vuoi venire anche tu in quel fortunato paese? Sicuro che ci voglio venire, ma ti avverto, carino mio, che nel carro non c'è più posto. Come vedi, è tutto pieno». «Pazienza», replicò lucignolo, «se non c'è posto dentro, io mi adatterò a star seduto sulle stanghe del carro». E spiccato un salto, montò a cavalcioni sulle stanghe. «E tu, amor mio?» disse l'omino, volgendosi tutto complimentoso a Pinocchio. «Che intendi fare? Vieni con noi o rimani?» «Io rimango», rispose Pinocchio. «Io voglio tornarmene a casa mia, voglio studiare, voglio farmi onore alla scuola, come fanno tutti i ragazzi per bene. Buon pro ti faccia!» «Pinocchio», disse allora Lucignolo, «dai retta a me, vieni via con noi e staremo allegri». «No, no, no! Vieni via con noi e staremo allegri», gridarono altre 4 voci di dentro al carro. «Vieni con noi e staremo allegri», urlarono tutte insieme un centinaio di voci di dentro al carro. «E se vengo con voi, che dirà la mia buona fata?» disse il burattino che incominciava a intenerirsi e a ciurlar nel manico. «Non ti fasciare il capo con tante melanconie. Pensa che andiamo in un paese dove saremo padroni di fare il chiasso dalla mattina alla sera». Pinocchio non rispose, ma fece un sospiro. Poi fece un altro sospiro. Poi un terzo sospiro. Finalmente disse: «Fatemi un po' di posto. Voglio venire anch'io». «I posti sono tutti pieni», replicò l'omino, «ma per mostrarti quanto sei gradito, posso cederti il mio posto a cassetta». «E voi?» «Io farò la strada a piedi». «No, davvero che non lo permetto, preferisco piuttosto di salire in groppa a qualcuno di questi ciuchini», gridò Pinocchio. Detto fatto, si avvicinò al ciuchino manritto della prima pariglia e fece l'atto di volerlo cavalcare, ma la bestiola, voltandosi a secco, gli dette una gran musata nello stomaco e lo gettò a gamba all'aria. Figuratevi la risatona impertinente e sgangherata di tutti quei ragazzi presenti alla scena. Ma l'omino non rise, si accostò pieno di amorevolezza al ciuchino ribelle e facendo finta di dargli un bacio gli staccò con un morso la metà dell'orecchio destro. Intanto Pinocchio, rizzatosi da terra tutto infuriato, schizzò con un salto sulla groppa di quel povero animale e il salto fu così bello che i ragazzi, smesso di ridere, cominciarono a urlare «Viva Pinocchio!» e a fare una smanacciata di applausi che non finivano più. Quando ecco che all'improvviso il ciuchino alzò tutte e due le gambe di dietro e, dando una fortissima sgropponata, scaraventò il povero burattino in mezzo alla strada sopra un monte di ghiaia. Allora grandi risate da capo, ma l'omino, invece di ridere, si sentì preso da tanto amore per quell'irrequieto asinello che, con un bacio, gli portò via di netto anche la metà di quell'altro orecchio. Poi disse al burattino: rimonta pure a cavallo e non aver paura. Quel ciuchino aveva qualche grillo per il capo, ma io gli ho detto due paroline negli orecchi e spero di averlo reso mansueto e ragionevole. Pinocchio montò e il carro cominciò a muoversi, ma nel tempo che i ciuchini galoppavano e che il carro correva sui ciottoli della via maestra, gli parve al burattino di sentire una voce sommessa e appena intelligibile che gli disse: povero gonzo, hai voluto fare a modo tuo, ma te ne pentirai. Pinocchio, quasi impaurito, guardò di qua e di là per conoscere da qual parte venissero queste parole, ma non vide nessuno. I ciuchini galoppavano e il carro correva. I ragazzi dentro al carro dormivano. Lucignolo russava come un ghiro e l'omino, seduto a cassetta, canterellava fra i denti: tutti la notte dormono e io non dormo mai. Fatto un altro mezzo chilometro, Pinocchio sentì la solita vocina fioca che gli disse: tiello a mente, grullerello. I ragazzi che smettono di studiare e voltano le spalle ai libri, alle scuole e ai maestri per darsi interamente ai balocchi e ai divertimenti non possono far altro che una fine disgraziata. Io lo so per prova e te lo posso dire, verrà un giorno che piangerai anche tu come oggi piango io, ma allora sarà tardi. A queste parole bisbigliate sommessamente, il burattino, spaventato più che mai, saltò giù dalla groppa della cavalcatura e andò a prendere il suo ciuchino per il muso. E immaginatevi come restò quando s'accorse che il suo ciuchino piangeva, e piangeva proprio come un ragazzo. Ehi, signor Omino, gridò allora Pinocchio al padrone del carro, sapete cosa c'è di nuovo? Questo ciuchino piange. Lascialo piangere, riderà quando sarà sposo. Ma che forse gli avete insegnato anche a parlare? No, ha imparato da sé a borbottare qualche parola, essendo stato 3 anni in una compagnia di cani ammaestrati. Povera bestia. Via, via, disse l'omino, non perdiamo il nostro tempo a veder piangere un ciuco. Rimonta a cavallo e andiamo. La nottata è fresca e la strada è lunga. Pinocchio obbedì senza rifiatare. Il carro riprese la sua corsa e la mattina, sul far dell'alba, arrivarono felicemente nel paese dei balocchi. Questo paese non somigliava a nessun altro paese del mondo. La sua popolazione era tutta composta da ragazzi. I più vecchi avevano 14 anni, i più giovani ne avevano 8 appena. Nelle strade un'allegria, un chiasso, uno strillio da levar di cervello, branchi di monelli dappertutto, chi giocava alle noci, chi alle piastrelle, chi alla palla, chi andava in velocipede, chi sopra un cavallino di legno. Questi facevano a mosca cieca, quegli altri si rincorrevano, altri, vestiti da pagliacci, mangiavano la stoppa accesa. Chi recitava, chi cantava, chi faceva i salti mortali, chi si divertiva a camminare con le mani in terra e con le gambe in aria, chi mandava il cerchio, chi passeggiava vestito da generale con l'elmo di foglio e lo squadrone di cartapesta, chi rideva, chi urlava, chi chiamava, chi batteva le mani, chi fischiava, chi rifaceva il verso alla gallina quando ha fatto l'ovo, insomma un tal pandemonio, un tal passeraio, un tal baccano indiavolato da doversi mettere il cotone negli orecchi per non rimanere assorditi. Su tutte le piazze si vedevano teatrini di tela affollati di ragazzi dalla mattina alla sera e su tutti i muri delle case si leggevano scritte col carbone delle bellissime cose come queste: viva i balocci invece di balocchi, non vogliamo più scuole invece di non vogliamo più scuole, abbasso l'aritmetica invece di l'aritmetica e altri fiori con simili. Pinocchio, Lucignolo e tutti gli altri ragazzi che avevano fatto il viaggio con l'omino, appena ebbero messo il piede dentro la città, si ficcarono subito in mezzo alla gran baraonda e in pochi minuti, come è facile immaginarselo, diventarono gli amici di tutti. Chi più felice, chi più contento di loro? In mezzo ai continui spassi e agli svariati divertimenti, le ore, i giorni, le settimane passavano come tanti baleni. Oh, che bella vita! Diceva Pinocchio tutte le volte che per caso si imbatteva in Lucignolo. Vedi dunque se avevo ragione, ripigliava quest'ultimo, e dire che tu non volevi partire, e pensare che t'eri messo in capo di tornartene a casa dalla tua fata per perdere il tempo a studiare. Se oggi ti sei liberato della noia dei libri e delle scuole, lo devi a me, ai miei consigli, alle mie premure, ne convieni? Non vi sono che i veri amici che sappiano rendere di questi grandi favori. È vero, Lucignolo, se oggi io sono un ragazzo veramente contento, è tutto merito tuo. E il maestro invece, sai che cosa mi diceva parlando di te? Mi diceva sempre non praticare quella birba di Lucignolo, perché Lucignolo è un cattivo compagno e non può consigliarti altro che a far del male. Povero maestro, replicò l'altro tentennando il capo. Lo so purtroppo che mi aveva noia e che si divertiva sempre a calunniarmi, ma io sono generoso e gli perdono. Anima grande, disse Pinocchio, abbracciando affettuosamente l'amico e dandogli un bacio in mezzo agli occhi. Intanto era già da 5 mesi che durava questa bella cuccagna di baloccarsi e di divertirsi le giornate intere senza mai vedere in faccia né un libro né una scuola, quando una mattina Pinocchio, svegliandosi, ebbe, come si suol dire, una gran brutta sorpresa che lo messe proprio di malumore. A Pinocchio gli vengono gli orecchi di ciuco e poi diventa un ciuchino vero. E comincia a ragliare. E questa sorpresa quale fu? Ve lo dirò io, miei cari e piccoli lettori. La sorpresa fu che Pinocchio, svegliandosi, gli venne fatto naturalmente di grattarsi il capo. Nel grattarsi il capo si accorse. Indovinate un po' di che cosa si accorse? Si accorse con sua grandissima maraviglia che gli orecchi gli erano cresciuti più di un palmo. Voi sapete che il burattino fin dalla nascita aveva gli orecchi piccini piccini, tanto piccini che a occhio nudo non si vedevano neppure. Immaginatevi dunque come restò quando si poté accorgere che i suoi orecchi durante la notte erano così allungati che parevano due spazzole di padule. Andò subito in cerca di uno specchio per potersi vedere, ma non trovando uno specchio, empì d'acqua la catinella del lavamano e specchiandovisi dentro vide quel che non avrebbe mai voluto vedere. Vide, cioè, la sua immagine abbellita di un magnifico paio di orecchi asinini. Lascio pensare a voi il dolore, la vergogna e la disperazione del povero Pinocchio. Cominciò a piangere, a strillare, a battere la testa nel muro, ma quanto più si disperava e più i suoi orecchi crescevano, crescevano, crescevano e diventavano pelosi verso la cima. Al rumore di quelle grida acutissime entrò nella stanza una bella marmottina che abitava il piano di sopra, la quale, vedendo il burattino in così grandi smanie, gli domandò premurosamente: Che cos'hai, mio caro Casigliano? Sono malato, marmottina mia, molto malato, e malato d'una malattia che mi fa paura. Te ne intendi tu del polso? Un pochino. Senti dunque se per caso avessi la febbre. La marmottina alzò la zampa destra davanti e, dopo aver tastato il polso a Pinocchio, gli disse sospirando: Amico mio, mi dispiace doverti dare una cattiva notizia, cioè tu hai una gran brutta febbre. E che febbre sarebbe? È la febbre del somaro. Non la capisco questa febbre, rispose il burattino che l'aveva purtroppo capita. Allora te la spiegherò io, soggiunse la marmottina. Sappi dunque che fra 2 o 3 ore tu non sarai più né un burattino né un ragazzo. E cosa sarò? Fra 2 o 3 ore tu diventerai un ciuchino vero e proprio, come quelli che tirano il carretto e che portano i cavoli e l'insalata al mercato. Oh, povero me, gridò Pinocchio, pigliandosi con le mani tutte e due gli orecchi e tirandoli e strappandoli rabbiosamente come se fossero gli orecchi di un altro. Caro mio, replicò la marmottina per consolarlo, che cosa ci vuoi tu fare? Oramai è destino, oramai è scritto nei decreti della Sapienza che tutti quei ragazzi svogliati che, pigliando a noia i libri, le scuole e i maestri, passano le loro giornate in balocchi, in giochi e in divertimenti, debbano finire prima o poi col trasformarsi in tanti piccoli somari. Ma davvero è proprio così? Domandò singhiozzando il burattino. Purtroppo è così. E ora i pianti sono inutili, bisognava pensarci prima. Ma la colpa non è mia. La colpa, credilo, marmottina, è tutta di Lucignolo. E chi è questo lucignolo? Un mio compagno di scuola. Io volevo tornare a casa, io volevo essere ubbidiente, io volevo seguitare a studiare e a farmi onore, ma lucignolo mi disse: perché vuoi tu annoiarti a studiare? Perché vuoi andare alla scuola? Vieni piuttosto con me nel paese dei balocchi. Lì non studieremo più, lì ci divertiremo dalla mattina alla sera e staremo sempre allegri. E perché seguisti il consiglio di quel falso amico, di quel cattivo compagno? Perché? Perché, marmottina mia, io sono un burattino senza giudizio e senza cuore. Oh, se avessi avuto un zinzino di cuore, non avrei mai abbandonata quella buona fata che mi voleva bene come una mamma e che aveva fatto tanto per me. E a quest'ora non sarei più un burattino, ma sarei invece un ragazzino a modo, come ce n'è tanti. Ma se incontro Lucignolo, guai a lui, gliene voglio dire un sacco e una sporta. E fece l'atto di voler uscire, ma quando fu sulla porta si ricordò che aveva gli orecchi d'asino e, vergognandosi di mostrarli in pubblico, che cosa inventò? Prese un gran berretto di cotone e, ficcatoselo in testa, se lo ingozzò fin sotto la punta del naso. Poi uscì e si dette a cercare Lucignolo dappertutto. Lo cercò nelle strade, nelle piazze, nei teatrini, in ogni luogo, ma non lo trovò. Ne chiese notizie a quanti incontrò per la via, ma nessuno lo aveva veduto. Allora andò a cercarlo a casa e, arrivato alla porta, bussò. «Chi è?» domandò Lucignolo di dentro. «Sono io», rispose il burattino. «Aspetta un poco e ti aprirò». Dopo mezz'ora la porta si aprì e figuratevi come restò Pinocchio quando, entrando nella stanza, vide il suo amico Lucignolo con un gran berretto di cotone in testa che gli scendeva fin sotto il naso. Alla vista di quel berretto Pinocchio sentì quasi consolarsi e pensò subito dentro di sé: che l'amico sia malato della mia medesima malattia, che abbia anche lui la febbre del ciuchino. E facendo finta di non essersi accorto di nulla, gli domandò sorridendo: «Come stai, mio caro Lucignolo?» «Benissimo, come un topo in una forma di cacio parmigiano». «Lo dici proprio sul serio?» «E perché dovrei dirti una bugia?» «Scusami, amico, e allora perché tieni in capo codesto berretto di cotone che ti copre tutti gli orecchi?» «Me l'ha ordinato il medico perché mi son fatto male a questo ginocchio. E tu, caro burattino, perché porti codesto berretto di cotone ingozzato fin sotto il naso?» «Me l'ha ordinato il medico perché mi sono sbucciato un piede. Oh, povero Pinocchio! Oh, povero Lucignolo!» A queste parole tenne dietro un lunghissimo silenzio, durante il quale i due amici non fecero altro che guardarsi fra loro in atto di canzonatura. Finalmente il burattino, con una vocina melliflua e flautata, disse al suo compagno: «Levami una curiosità, mio caro Lucignolo. Hai mai sofferto di malattia agli orecchi?» «Mai! E tu?» «Mai. Peraltro, da questa mattina in poi ho un orecchio che mi fa spasimare. Ho lo stesso male anch'io. Anche tu. E qual è l'orecchio che ti duole?» «Tutti e due. E tu?» «Tutti e due. Che sia la medesima malattia?» «Ho paura di sì. Vuoi farmi un piacere, Lucignolo?» «Volentieri, con tutto il cuore. Mi fai vedere i tuoi orecchi?» «Perché no? Ma prima voglio vedere i tuoi, caro Pinocchio.» «No. Il primo devi essere tu.» «No, carino, prima tu e dopo io.» «Ebbene», disse allora il burattino, «facciamo un patto da buoni amici. Sentiamo il patto. Leviamoci tutti e due il berretto nello stesso tempo. Accetti?» «Accetto. Dunque, attenti.» E Pinocchio cominciò a contare a voce alta: «Uno, due, tre.» Alla parola tre, i due ragazzi presero i loro berretti di capo e li gettarono in aria. E allora avvenne una scena che parrebbe incredibile se non fosse vera. Avvenne cioè che Pinocchio e Lucignolo, quando si videro colpiti tutti e due dalla medesima disgrazia, invece di restar mortificati e dolenti, cominciarono ad ammiccarsi i loro orecchi smisuratamente cresciuti e, dopo mille sguaiataggini, finirono col dare in una bella risata. E risero, risero, risero da doversi reggere il corpo, se non che, sul più bello del ridere, Lucignolo tutt'a un tratto si chetò e, barcollando e cambiando di colore, disse all'amico: «Aiuto, aiuto, Pinocchio! Che cos'hai? Ohimè, non mi riesce più di star ritto sulle gambe. Non mi riesce più neanche a me, gridò Pinocchio piangendo e traballando. E mentre dicevano così, si piegarono tutti e due carponi a terra e camminando con le mani e coi piedi cominciarono a girare e a correre per la stanza. E intanto che correvano, i loro bracci diventarono zampe, i loro visi si allungarono e diventarono musi, e le loro schiene si coprirono di un pelame grigiolino chiaro, brizzolato di nero. Ma il momento più brutto per quei due sciagurati, sapete quando fu? Il momento più brutto e più umiliante fu quello quando sentirono spuntarsi di dietro la coda. Vinti allora dalla vergogna e dal dolore, si provarono a piangere e a lamentarsi del loro destino. Non l'avessero mai fatto. Invece di gemiti e di lamenti, mandavano fuori dei ragli asinini e, ragliando sonoramente, facevano tutti e due in coro: I-ah, i-ah, i-ah. In quel frattempo fu bussato alla porta e una voce di fuori disse: Aprite! Sono l'omino, sono il conduttore del carro che vi portò in questo paese. Aprite subito! O guai a voi!